Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Israele-Palestina in 36 risposte. È un saggio storico divulgativo di Lorenzo Camel, pubblicato da Einaudi nella collana Vele. Affronta il conflitto israelo-palestinese attraverso una struttura di domande e risposte, pensata per rendere leggibile una materia spesso ridotta a slogan, analogie improprie e contrapposizioni identitarie. Il volume percorre un arco temporale molto ampio, dalle antiche stratificazioni di Gerusalemme fino alle conseguenze del 7 ottobre 2023 e della guerra a Gaza, concentrandosi sui passaggi che hanno formato le rivendicazioni, le paure e le asimmetrie del presente. Camel, storico della storia globale e del Medio Oriente, propone un approccio fondato sul metodo storico, sull'uso delle fonti e sulla conoscenza dei contesti locali. Lo scopo non è offrire una formula risolutiva né stabilire una graduatoria di appartenenze, ma fornire coordinate per distinguere i fatti dalle narrazioni politiche. La forma breve delle risposte favorisce l'orientamento senza trasformare la complessità in semplificazione. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, 36 domande come antidoto alle narrazioni binarie. La scelta di articolare il libro in 36 risposte è parte sostanziale del suo progetto, non un semplice espediente editoriale. Sul conflitto israelo-palestinese circolano infatti interrogativi ricorrenti sulla Palestina, sul sionismo, sulla legittimità delle rivendicazioni territoriali, sui profughi, sulla sicurezza e sul diritto internazionale, ai quali il dibattito pubblico tende a rispondere con formule assolute. Camel usa il formato domanda-risposta per isolare i problemi, chiarirne le premesse storiche e ricollocarli entro una sequenza più ampia di eventi e decisioni. Ciò consente al lettore di entrare nel volume anche da un singolo nodo, ma senza perdere l'idea che nessun nodo sia autosufficiente. La questione dei confini, per esempio, non può essere separata dalla fine dell'impero ottomano, dal mandato britannico, dalla partizione del 1947, dalle guerre e dagli spostamenti forzati di popolazione. Il vantaggio del formato e dunque didattico rende verificabili le domande implicite dietro molte affermazioni correnti. Al tempo stesso richiede attenzione, perché una risposta concisa non equivale a una soluzione semplice. Le recensioni disponibili segnalano proprio questa combinazione di agilità espositiva, apparato documentario e rifiuto delle letture da tifoseria. Il libro si presenta così come un'introduzione strutturata, utile per costruire un lessico storico, prima di formulare giudizi politici o morali. Secondo, dalle stratificazioni storiche di Gerusalemme alla costruzione della questione moderna. Uno dei tratti distintivi del volume è l'ampiezza cronologica con cui inquadra la contesa. L'avvio dalla lunga storia di Gerusalemme non serve a trasformare l'antichità in un titolo di possesso contemporaneo, serve, al contrario, a mostrare perché una città è una regione dalle molte stratificazioni religiose, culturali e politiche non possano essere spiegate mediante un'unica memoria nazionale. Il fulcro analitico resta la formazione della questione moderna, legata al declino ottomano, alle politiche imperiali europee, alla crescita del sionismo e all'emergere di identità e rivendicazioni palestinesi. Questo passaggio è decisivo perché molte discussioni pubbliche saltano direttamente dalla storia biblica all'attualità, lasciando in ombra il periodo in cui furono create amministrazioni, confini, categorie giuridiche e rapporti di potere ancora rilevanti. L'esperienza di Camel negli studi sul tardo periodo ottomano e sull'influenza britannica è coerente con questa attenzione alle mediazioni imperiali e, internazionali. Il libro invita quindi a non trattare Israele e Palestina come soggetti immutabili fuori dal tempo. Le identità collettive, le istituzioni e le aspirazioni politiche hanno una storia, ma ciò non le rende fittizie o irrilevanti. Ricostruirne la genesi aiuta a evitare due errori speculari: negare la presenza e il radicamento palestinese, oppure leggere il progetto sionista e la nascita di Israele come fatti privi del contesto europeo e medio orientale che li ha resi possibili. Terzo, 1947, 1948 e 1967, perché guerre, partizione e profughi restano nodi inseparabili. Il volume dedica attenzione ai passaggi che hanno trasformato una crisi politica in un conflitto durevole, il piano di partizione delle Nazioni Unite del 1947, la guerra del 1948, la nascita dello Stato di Israele, la questione dei rifugiati palestinesi e la guerra del 1967. Sono eventi spesso evocati separatamente, mentre il loro legame è essenziale per comprendere il presente. La partizione costituisce un riferimento internazionale centrale, ma non esaurisce le dinamiche di violenza, espulsione, fuga e ridefinizione territoriale che accompagnarono il 1948. Analogamente, il 1967 non è soltanto una data militare, apre la fase dell'occupazione israeliana di Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza, ponendo al centro questioni di controllo territoriale, insediamenti, mobilità, sovranità e diritti. Kamel sembra adottare una prospettiva che non separa la storia diplomatica dall'esperienza delle popolazioni coinvolte. Il tema dei profughi, in questo senso, non è un dettaglio umanitario da aggiungere alla cronologia delle guerre. È una componente costitutiva della memoria palestinese e di ogni negoziato. Incompiuto. La ricostruzione storica non impone automaticamente una soluzione politica, ma chiarisce perché gli accordi di pace che ignorano uno di questi elementi risultino fragili. Il lettore è portato a riconoscere che le formule apparentemente lineari, ritorno ai confini, pace in cambio di sicurezza, due stati devono confrontarsi con conseguenze materiali e umane accumulate in decenni di conflitto. Quarto, fonti. Lingue locali e metodo storico contro l'instant book. Kamel presenta esplicitamente il libro come un anti-instant book, un testo accessibile sull'attualità che non rinuncia alla verifica delle fonti, alla profondità temporale e all'esperienza di ricerca. Questa impostazione risponde a un problema concreto. Dopo il 7 ottobre 2023, la produzione di commenti, contenuti mediatici e libri rapidi sul conflitto è cresciuta enormemente. La velocità, tuttavia, può favorire l'uso selettivo dei fatti e la ripetizione di cornici precostituite. L'autore possiede una formazione specifica sulla storia del Medio Oriente e ha svolto attività accademica anche in contesti israeliani e palestinesi. Le informazioni disponibili sottolineano inoltre la sua capacità di lavorare con fonti in arabo ed ebraico. Questo non garantisce una neutralità meccanica. Nessuno storico è esterno alle scelte di interpretazione, ma offre al lettore un criterio più solido. Per valutare il testo, l'argomentazione dovrebbe poggiare su documentazione e contestualizzazione, non sulla sola indignazione o sull'autorità dell'opinione. Le recensioni dei lettori richiamano la presenza di riferimenti alle fonti dopo le risposte e la qualità della bibliografia. Il valore pratico del metodo consiste nell'educare a porre domande: chi parla, da quale archivio o testimonianza proviene un dato, quale periodo viene omesso, quale termine è impiegato. In un tema in cui le parole stesse, terrorismo, resistenza, occupazione, autodeterminazione, sicurezza, sono politicamente contese, questa disciplina dell'analisi è già una forma di chiarimento. Infine, il 7 ottobre e Gaza prendere posizione sui principi senza ridurre il conflitto a appartenenza. L'ultima parte del percorso arriva al 7 ottobre 2023 e alla successiva devastazione di Gaza, senza isolare tali eventi dalla storia precedente. Questa scelta è rilevante perché il dibattito contemporaneo oscilla, spesso tra due riduzioni trattare l'attacco di Hamas come un fatto senza antecedenti, oppure usarne gli antecedenti per attenuarne o giustificarne la violenza contro i civili. Trattare poi la risposta israeliana esclusivamente come autodifesa oppure esclusivamente come prova di un disegno astorico. L'impostazione attribuita al libro cerca di sottrarsi a queste alternative. Comprendere le cause storiche, le forme dell'occupazione e l'assenza di un processo politico credibile non significa sospendere il giudizio sui crimini contro i civili. Allo stesso modo, riconoscere il trauma e le esigenze di sicurezza israeliane non elimina gli interrogativi sul diritto, sulla proporzionalità e sulla protezione della popolazione palestinese. La conclusione, secondo le testimonianze disponibili, invita a seguire principi anziché pardeggiare per un gruppo etnico, un paese o una religione. È una posizione metodologica ed etica impegnativa, non equivale alla falsa simmetria tra attori con poteri diversi, né alla rinuncia a formulare valutazioni. Chiede piuttosto di applicare criteri coerenti, dignità umana, rifiuto della violenza contro i civili, attenzione ai diritti e ai fatti accertabili, anche quando essi contraddicono la narrazione della parte con cui si è più inclini a identificarsi. In conclusione, il libro è indicato anzitutto per chi desidera una prima base affidabile sul conflitto israelo-palestinese, senza affrontare subito una monografia specialistica. Può essere utile a studenti delle scuole superiori e dell'università, insegnanti, lettori di attualità e a chi segue il tema attraverso notizie frammentarie, ma avverte la necessità di ricostruire contesti, date e concetti. Non sostituisce studi approfonditi sui singoli periodi, sulle società israeliana e palestinese, sul diritto internazionale o sui negoziati. La sua funzione è piuttosto fornire una mappa ragionata per accedere a tali approfondimenti con maggiore consapevolezza. Il beneficio intellettuale principale sta nella capacità di connettere questioni che il dibattito tende a dividere: storia lunga e urgenza presente, diplomazia e vita delle popolazioni, identità collettive e rapporti di potere, giudizio morale e verifica documentaria, rispetto a molti testi divulgativi sullo stesso tema. Si distingue per l'ambizione di non trasformare l'attualità in un prodotto immediato. La struttura agile non rinuncia al metodo storico, alle fonti e alla complessità delle narrazioni contrapposte. Anche l'organizzazione in domande rende l'opera particolarmente funzionale alla lettura individuale, alla discussione in classe o a un gruppo di lettura. Il suo valore non risiede nell'offrire una pacificazione retorica, ma nel mostrare perché la comprensione richieda precisione terminologica, memoria storica e principi applicati con coerenza. Se vuoi supportare Lorenzo Camel, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!